Mignon, le piccole storie sono così grandi, un programma di Fernanda Cherubini, Oberdan Adrepo e Albano Ricci, che va in onda sulle frequenze di Radio Incontri Blu il mercoledì alle ore 11 e il giovedì in replica alle ore 19, ma lo potete seguire anche sul sito di Radio Incontri, streaming e podcast. I gallesi chiamano huil quella sensazione, quell'euforia che si prova quando si è tutti insieme in un grande gruppo. È la parola che usano per le vele delle navi quando si gonfiano al vento. I lins, invece, quel delirio accompagnato dagli aviazioni di confusione quando, per esempio, si può svuotare una borsa per terra e tutto il contenuto finisce sul pavimento. Gli olandesi chiamano Geseligate, sentirsi caldi dentro quando si è con gli amici, anche se fuori è freddo e umido. Se siete fortunati potrete sentire la parola, l'emozione, basorexia, un bisogno improvviso di baciare qualcuno. Oppure continuiamo il nostro viaggio. Perché viviamo in un tempo, in un mondo che ha bisogno di creare emozioni. C'è una parola russa, tosca, che descrive una sensazione di esasperante insoddisfazione, che si dice arrivi dalle grandi pianure. In qualche modo descrive anche certi romanzi russi, certa tristezza, certa ansia, certa voglia di qualcos'altro, certa solitudine. Oppure, forse non sapete che i primi cristiani che vivevano nel deserto credevano che demoni volanti, che apparivano soprattutto all'ora di pranzo, potessero infettarli con un'emozione che definivano accidia, una specie di letargia che a volte era così intensa che poteva ucciderli. L'accidia, nell'ora di pranzo, nel momento più caldo della giornata. O che la monotonia, come la conosciamo e amiamo oggi, inizialmente veniva provata solo dai vittoriani. Perché in qualche modo sono stati loro a definire quello che è tempo libero e miglioramento di sé. E nel XII secolo i trovatori non consideravano lo sbadiglio come un effetto della stanchezza o della noia, anzi, credevano che fosse uno dei segni di amore più profondo. Oppure, in quel periodo le persone più coraggiose, i cavalieri più coraggiosi svenivano per lo sgomento. E andiamo avanti. Racconta allora la storia di un ragazzo molto bravo, molto brillante, che viveva nella campagna svizzera. Si trasferisce a Basilea, 60 km da casa, neanche lontanissimo. Siamo alla fine del XVII secolo. Era il più brillante della sua generazione, del suo villaggio. Eppure inizia a saltare le lezioni all'Università di Basilea. I suoi amici vanno a fargli visita e lo trovano abbattuto, febbricitante, con le palpitazioni, con strane piaghe su tutto il corpo. Chiamano i medici non sanno cosa fare. Allora preparano il rientro del ragazzo a casa dove pensavano dovesse esalare l'ultimo respiro, ma almeno nel letto natio. E appena arriva nell'entrata della sua città natale è completamente ripreso. E nel 1688, appunto, un giovane medico, Johannes Hofer, venne a conoscenza di questo caso e poi ne catalogò anche altri simili e chiamò questa patologia con il nome di nostalgia. Era una diagnosi che girava in tutta Europa, tranne, dicevano gli inglesi, di essere immuni perché erano i più viaggiatori, avendo un impero che avvolgeva tutto il globo. E l'ultima persona a morire di nostalgia, pare, fu un soldato americano che combatté in Francia nella Prima Guerra Mondiale. Addirittura c'è stato un periodo in cui essere tristi era un valore, oggi lo è essere felici, tanto che si scrivevano, soprattutto nel periodo romantico del romanticismo, si scrivevano dei libelli in cui si dava istruzioni su come essere tristi, su come essere insoddisfatti. I Banning della Papua New Guinea invece parlano di diavambuk, una sensazione di apatia che cala quando un ospite va via. Noi ci sentiamo sollevati, ma secondo loro, per i Banning, quando un ospite se ne va, è come se lasciasse qualcosa, un bagaglio per tornare più velocemente, per tornare più leggermente, per tornare più facilmente a casa. Oppure c'è una delle emozioni che io preferisco, che viene dalla parola giapponese amae. È molto comune in Giappone ed è difficilissima da tradurre. Descrive una parte della loro cultura. Descrive il piacere che si prova quando si è capaci di affidare per un po' la responsabilità della propria vita a qualcun altro. E pare perché il Giappone, essendo una cultura tradizionalmente collettivista, evidentemente è molto enfatizzata questo fatto dell'abbandonarsi. E c'è un'altra parola francese che a me piace molto. Ed è anche molto eccitante. E che auguro a tutti voi per questo nuovo anno, che in qualche modo è quello di perdersi un po', che i francesi chiamano dépaysement. Evoca il disorientamento che si trova quando si è in un posto sconosciuto. Ecco, può essere sconvolgente, ma anche eccitante, perché viaggiare per una città, scoprire un luogo, scoprire un'emozione, scoprire delle persone, perdendosi, di solito è il modo più efficace per ritrovare se
On
stessi.
écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, il y a des signes d'espoir dans les regards. Donnons-leur écrit, car dans la nuit tout s'efface.
Écrit sur les murs pour que l'amour se...
ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime.
On écrit sur le mur. Continuo con il francese. Questa volta sono i Kicks United. In questa canzone, dal titolo francese e dalla lirica francese, che parla di emozioni e di una vita più aperta, soprattutto nei confronti degli altri. Abbiamo tentato di fare il giro del mondo, dato che negli ultimi anni è difficile viaggiare attraverso le emozioni. Quale di queste emozioni, Fernanda, hai sentito più tua?
Ciao a tutti. Sì, è un'emozione sempre averci insieme. E tuttavia ogni volta che sto insieme a voi mi perdo. Effettivamente hai ragione tu. Quell'espressione francese di perdersi nei luoghi, tra le persone, soprattutto un senso di disorientamento nel voler entrare proprio nelle persone, no? Nel voler entrare nelle loro sensazioni, è effettivamente un'emozione molto forte. Che proprio ti fa scoprire poi alla fine un po' tutte le altre emozioni piano piano, perché poi il perdersi ti fa ritrovare una sensazione di tristezza, a volte una nostalgia, a volte poi scopri un sorriso, no, accanto, la gentilezza delle persone, lo stupore anche, e quindi è una sensazione proprio che è l'inizio di altre emozioni, e forse questa è una di quelle emozioni che sono più affascinanti, sono più eccitanti alla fine, no? Ma io ho sentito a volte un'emozione particolare nei momenti di alta concentrazione, quando sei lì per scoprire qualcosa, per trovare la soluzione di un problema nel lavoro, piuttosto che nei rapporti tra le persone, quando c'è una sorta di esplosione. E io l'ho chiamata fusione fondente, cioè qualcosa che ti arriva dentro, ed è veramente emozionante questa. Sì, l'estrema eccitazione di se stessi nello scoprire, nell'ottenere un legame forte con una cosa, con una cosa che stai facendo, con un libro, con una persona, ed è bellissimo.
E una delle cose che mi fa pensare, no, da tutte queste emozioni, è il fatto che che le emozioni cambiano un po' come cambia il linguaggio, e il linguaggio cambia, però, come cambiano le persone. Quindi si possono creare spontaneamente emozioni nuove rispetto a quelle basilari, perché cambiano gli oggetti intorno a noi, le sensazioni, gli strumenti.
Ma di sicuro le emozioni che sono quelle proprio ancestrali, quasi automatiche, che sono quelle di cui neanche ci accorgiamo. Dopodiché, quando conosciamo, abbiamo di fronte delle situazioni nuove o vecchie o delle persone, ogni persona ti dà un'emozione diversa. L'emozione della paura, l'emozione del disagio, l'emozione della diffidenza, l'emozione della rabbia, l'emozione del rancore, no? Ogni persona forse ti dà questo. Poi non ne parliamo se l'emozione deriva da qualcosa effettivamente di sconosciuto, che desta la grande curiosità, che desta proprio una serie di ragionamenti che vanno spesso di pari passo con le emozioni e che arricchiscono le emozioni stesse, che poi ti fanno agire in un senso piuttosto che un altro. E di sicuro ogni cosa che sia di fronte, meglio una persona che sia di fronte, fa scaturire un'emozione diversa. Io mi auguro sempre positiva, ho parlato di rabbia, di rancore, di odio. Sono delle emozioni che spero veramente siano proprio residuali, no? Le ultime che possano capitare nella vita di vivere o comunque in momenti limitatissimi della propria vita.
E le persone che sfortunatamente stanno attraversando queste emozioni le possiamo sublimare con una canzone. Fernanda, quale canzone hai scelto?
Allora, io ho scelto una canzone di Leonard Cohen che si intitola So Long Marian, perché in realtà è una ballata che secondo me è dedicata all'emozione più bella, che è l'amore per una donna in questo caso. Un amore che dura per tutta la vita ed è bellissima questa ballata, secondo me, e la dedico a tutte le emozioni, la sublimazione proprio delle sensazioni, dei sentimenti. So long, Marian, Leonard Cohen.
You come over to the window, my little darling. I'd like to try to read your palm. I used to think I was a little gypsy boy before I let you take me home. It's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all again. You sing so pretty. You know that I really love to live with you.
Cry and cry.
really such a pretty one? I see you gone and change your name again. And just when I climb this whole mountainside to wash my eyelids, wash my eyelids in the rain. So, Marianne, it's time that we began to laugh and cry and cry and laugh. Sora, Marianne, it's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all again.
Allora, pensate, durante la Prima Guerra Mondiale, oltre che di pallottole vaganti, si moriva di nostalgia.
Saudage.
Di saudage. Ecco, la saudage, per esempio, è un'altra parola che ci porta in un altro continente rispetto a qui, in un altro paese che è il Brasile, no? Che solo i brasiliani conoscono cosa significa. Cosa si sente veramente quando si parla di saudade? Oberdan, quale tra queste emozioni ti ha fatto sentire, te la sei sentita più tua, più vicina alle tue origini, più vicina alle tue frequentazioni, più vicina alla... o che più di una volta ti ha fatto breccia dentro di te?
Io ho sempre sperimentato molto, quindi nell'arco della mia vita... diciamo ne ho provate tante di emozioni, ma diciamo che attualmente preferisco rimanere su un paio di emozioni che sono la felicità, lo stupore, e quantomeno in tutte quelle emozioni positive che riescono a far arricchirci. Perché la tristezza, i problemi, spesso possono diventare contagiosi. Le emozioni sono contagiose, quindi voglio lasciarmi far contagiare soltanto da emozioni positive.
Un'altra cosa che a me ha colpito particolarmente raccontando queste storie, no? Di come in qualche modo le emozioni siano anche un residuo culturale. Non nascano soltanto dentro di noi, ma anche vengono modellate dall'esterno.
Certo, noi che veniamo dal secolo scorso abbiamo vissuto in maniera più concreta questo tipo di emozioni che vengono plasmate anche dalla società che ci circonda. Però il nuovo millennio ha portato anche un po' a rimescolarsi di queste cose. Mentre prima, nel secolo scorso, forse si parlava più di emozioni collettive, ora probabilmente anche i social e il modo moderno di vivere anche le relazioni possono portare a un'individualizzazione delle emozioni. Però ripeto... bisogna concentrarsi sempre sulle emozioni positive, perché io faccio sempre un esempio. Emozioni tristi sono un po', le vedo un po' come dei muri, tutte le emozioni tristi, mentre le emozioni positive possono essere paragonate a dei ponti, e quindi sta a noi scegliere se voler essere rinchiusi su qualcosa, perché magari in momenti della vita c'è anche bisogno di stare rinchiusi su dei muri. Però io preferisco e preferirei che il mondo si proietti più verso i ponti, verso un modo di vedere le emozioni più in maniera più positiva.
È un modo, per esempio, si parlava di quanto anche oggi celebriamo la felicità. Anche tu hai parlato di felicità, ma io ho inteso cosa tu stessi a cosa ti stessi riferendo, ma oggi diciamo così, quasi si mette una sorta di maschera felliniana, no? Fellini faceva questi film con le maschere, tipo il Casanova, che in qualche modo si debba mostrare una felicità anche apparente, no? In qualche modo oggi ce le costruiamo le emozioni.
Sì, nell'era dei selfie, nell'era della fotografia alla portata di tutti, è vero, spesso queste emozioni vengono costruite perché un po' anche la società lo impone, però se noi arriviamo a un ragionamento più profondo, ci rendiamo conto che l'uomo deve proprio imparare a gioire di tutto ciò che succede, perché sia le cose belle che le cose brutte che ci possono succedere sono comunque un qualcosa che è ineluttabile, difficilmente una volta che è successo puoi variarle. Quindi se noi affrontiamo anche le problematiche con un approccio negativista, rischiamo di cadere su questo circuito, su questo recinto di mura che ci può sovrastare. Mentre anche in occasioni che possono apparire negative, noi riusciamo comunque a trovare lo spunto positivo che questa situazione ci ha coinvolto, ci ha dato. Riusciamo a utilizzare la positività come un ponte e superare il problema e viaggiare sopra il problema. Tanto imparare a stupirsi anche di come i problemi possono essere superati è importante, quindi credo in questo tipo di approccio.
E quindi la tua forza, la tua energia, le tue parole le affidiamo a loro insieme a quale canzone?
A Rolls Royce di Achille Lauro.
Sdraiato a terra come Dur, vestito bene Michael Kors, perdo la testa come Kevin, a 27 come Amy, Rolls Royce come Marilyn Monroe, chitarra in perla Billie Joe, sono per terra come Hendrix, viva Las Vegas come Elvis. Oh, Rolls Royce, Rolls Royce, Rolls Royce, Rolls Royce, Rolls Royce, Rolls Royce. Non una vita è rock and roll, no, non è musica, un miro, Axl Rose, Rolling Stone. No, non è amore, è un sexy show.
Oddio,
un sexy show. Sì, sì, è un Van Gogh. Rolls Royce, Rolls Royce.
Voglio una vita così, voglio la fine così, se la vivi.
Rolls Royce, Rolls Royce, Rolls Royce.
Voglio una vita così, sì, sì.
Rolls Royce, Rolls Royce.
Voglio una vita così, voglio una fine così, se la vivi.
Rolls Royce, Rolls Royce, Rolls Royce. Non affogliano, solo vivere. Non sono stato me stesso mai. No, non c'è niente da capire. Ferrari bianco, sì, Miami Vice. Di noi che sarà? Rolls Royce, Rolls Royce. Di noi che sarà? Rolls Royce, Rolls Royce. Rolls Royce, Rolls Royce.
Voglio una vita così, voglio una fine così, se la vivi.
Rolls Royce, Rolls Royce, Rolls Royce.
Voglio una vita così, sì, sì.
Rolls Royce, Rolls Royce.
Voglio una vita così, voglio una fine così, se la vivi.
Rolls Royce, Rolls Royce, Rolls Royce. Amore mio, sei il diavolo che torni, ma solo per dare fuoco al mio cuore di carta. Dio, ti prego, salvaci da questi giorni. Tieni da parte un posto e segnati sti nomi.
Rastrai.